carissimi, siamo qui per questa sedicesima domenica del tempo ordinario. Commenteremo il Vangelo della sedicesima domenica e abbiamo un Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù espose alla folla un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Ma mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: «Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania?» Ed egli rispose loro: «Un nemico ha fatto questo». E i servi gli dissero: «Vuoi che andiamo a raccoglierla?» No, rispose, perché non succeda che raccogliendo la zizzania, con essa sradicchiate anche il grano. Lasciate che l'una e l'altra crescano insieme fino alla mietitura, e al momento della mietitura dirò ai mietitori: raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla, il grano invece riponetelo nel granaio». Parola del Signore. Ecco, vi leggo la forma breve, ma poi vedremo anche la forma lunga, perché volevo anche leggervi, perché guarderemo un po' anche questa, la bellissima seconda lettura di San Paolo ai Romani, è breve. Fratelli, lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza. Non sappiamo infatti come pregare in modo conveniente, ma lo Spirito stesso intercede con gemiti inesprimibili e colui che scruta i cuori sa che cosa desidera lo Spirito, perché egli intercede per i santi secondo i disegni di Dio. Oh, meno male che c'è lo Spirito che intercede. Allora, siamo ancora nella seminagione. L'altra volta avevamo già visto il seme dove cade, il terreno buono, sassoso, spinoso, eccetera. E anche questa volta, comincio col farvi una domanda: chi commentò questo Vangelo? Fu commentato prima ancora di essere scritto. Chi lo commentò? E chi fa la predica oggi? La predica oggi la fa anche come l'altra volta, la fa di nuovo come l'altra volta, Gesù stesso. Viene spiegato direttamente da Gesù. Quindi prima i Vangeli, prima esistette l'evangelizzatore, poi vennero i Vangeli scritti. Qui Gesù, dopo aver raccontato la parabola del buon grano e della zizzania agli apostoli, questi si avvicinano e gli chiedono: spiegaci la parabola della zizzania, del buon grano. E Gesù la spiega, ma alla fine aggiunge di nuovo: chi ha orecchi intenda. Quindi se domenica scorsa dovevamo interrogarci soprattutto sul nostro cuore e che tipo di terreno esso fosse, oggi dobbiamo chiederci che tipo di orecchie abbiamo, o perlomeno che tipo di orecchie occorrerebbe avere per capire questa parabola. E qui vediamo che da una parte c'è il buon seme, ma dall'altra c'è qualcuno che semina di notte, non semina buon seme, semina zizzania. E allora gli apostoli, pensate, gli chiedono di spiegargli questa parabola, ma solo quella della zizzania, perché ce n'è anche altre due: lievito nella pasta, il regno dei cieli è simile alla donna che getta il lievito nella pasta per farla fermentare, e è simile a un granellino buttato nella terra, eccetera. Allora possiamo vedere qual è il fil rouge, il filo rosso di questi testi, Dunque, il discorso che fa Gesù verte in generale sul regno dei cieli, che può essere paragonato a un seme gettato nel terreno, a un granellino di senapa, che è il più piccolo di tutti i semi, e al lievito che si mette nella farina per farla fermentare. Cosa hanno in comune queste cose? Queste cose hanno in comune il fatto che per produrre l'effetto che si vuole devono scendere dentro, devono sprofondare, scomparire. Il seme nella terra e il lievito nella pasta, altrimenti non servono a nulla. Io questo commento l'ho intitolato Sprofondare per rinascere. Quindi devono sprofondare, ma non solo sprofondare, devono anche trovare l'ambiente adatto per poter germinare. Il seme deve trovare la buona terra per poter germinare. E la pasta deve essere ben lavorata perché il lievito possa farla fermentare. Quindi il regno dei cieli è anzitutto una realtà che è dentro di noi, non è fuori, già la prima lettura dice non c'è Dio fuori di te, non cercarlo fuori, è dentro. E per potersi sviluppare deve trovare un cuore fertile e ben lavorato. Allora vi faccio una domanda. In ognuno di noi il Signore ha seminato un seme spirituale. Qual è questo seme spirituale che ognuno di noi ha dentro? È la grazia che poi esploderà in gloria. Nel regno dei cieli non ci sarà più la grazia, ci sarà la gloria. E quindi noi il seme che dobbiamo far fruttificare, che dobbiamo far come dire produrre frutti eccetera, è il seme della grazia. Sappiamo che la grazia è il germe della gloria, ma come ogni germe, se si vuole che si trasformi in pianta rigogliosa non basta seminarlo, occorre ogni giorno strappare le erbacce che sono i vizi, le cattive inclinazioni che rischiano di soffocarlo. Bisogna lavorare il terreno affinché sia morbido e soffice, cioè bisogna lavorare su se stessi cercando di eliminare l'egoismo, la durezza di cuore, affinché questo germe della grazia possa espandersi e diventare un albero carico di frutti. E quindi da qui ne possiamo trarre una conclusione, che il cuore umano non è una realtà statica, ma è in continua evoluzione. E questo lo diceva già Gesù, l'aveva detto a Nicodemo quando era andato a interrogarlo di notte, e gli aveva detto quella cosa che lui non capiva per niente, pur essendo un rabbino, pur essendo un maestro della legge. Bisogna rinascere di nuovo, bisogna rinascere dall'alto, da spirito e fuoco, se no non si può entrare nel regno dei cieli. E questo rinascere di nuovo è proprio essere abitati dallo spirito di Dio, non più dal nostro spirito. Dobbiamo avere una nuova, come dire, una nuova mentalità, cambiare la vecchia mentalità, cioè non più pensare come l'uomo vecchio, ma essere creature nuove. Le creature nuove, che se vogliamo paragonarle a una macchina, la macchina se non c'è il motore non funziona. E che cos'è la benzina per far funzionare il motore nel campo spirituale? È lo Spirito Santo. Dobbiamo chiedere battesimo nello Spirito Santo. Se no, è come se ho una macchina ma non è la benzina, io devo spingerla e mi esaurisco. Quindi dobbiamo chiedere al Signore, invocarlo, ci sono delle bellissime preghiere già nell'Antico Testamento, in Geremia 33 c'è una bellissima preghiera che dice: invocami e io ti risponderò e ti annunzierò cose grandi e impenetrabili che tu non conosci. Ecco, io farò rimarginare la tua piaga, ti curerò, ti risanerò, procurerò abbondanza di pace e di sicurezza, Ti purificherò da tutta l'iniquità e le perdonerò tutte. Ciò sarà, sentite, sentite, ciò sarà per me titolo di gioia, lode e gloria, quando avrò fatto tutto il bene che ho intenzione di farti, poiché la sua divina potenza mi ha donato tutte le cose spirituali e naturali per mezzo della conoscenza di colui che ci ha chiamati. Ecco, vedete, invocami e io ti risponderò e ti darò un cuore nuovo. Bisogna essere attenti al passaggio dello Spirito Santo nella nostra vita, perché lui c'è sempre, ma noi la maggior parte dei tempi siamo assenti, come diceva Madeleine del Brel. Dio è dappertutto e io riesco ad essere altrove. Siamo noi che non ci siamo. E dobbiamo chiedere al Signore questa grazia, che è una grazia straordinaria, imminente, di chiedere allo Spirito Santo che venga a dimorare in noi, perché se Lui dimora in noi è sempre presente e noi non passiamo da questi alti e bassi, a volte siamo su, a volte siamo giù, a volte lo sentiamo, a volte non lo sentiamo. E perché non dimora in noi? Se non dimora in noi, non dipende solo da noi. Da noi dipende il chiedere, il desiderare che Lui venga a dimorare in noi. Allora avremo sempre la presenza di Dio. Nei Salmi c'è spesso questa frase, ritorna spesso: al risveglio mi sazierò della tua presenza. Ma la sua presenza è sua, ce la deve dare lui. Io non la posso fabbricare, io la posso desiderare. Ma come posso desiderare la visita di un amico se non viene lui a casa mia? Io la posso solo desiderare, non posso far sì che lui sia lì. Se non viene, non c'è. Allora chiediamo al Signore questa grazia di darci la presenza dello Spirito Santo in modo, come dire, residente, che faccia la residenza in noi, che non se ne vada più. E questo dipende da noi, non lo dobbiamo più scacciare col peccato. E quindi chiediamo questa grazia eminente di poter vivere nello Spirito Santo. E lo Spirito di Dio, questo ce lo dice la seconda lettura, bellissima, viene in aiuto alla nostra debolezza e intercede per noi con gemiti inenarrabili. Ecco un nuovo tipo di preghiera, la preghiera del gemito. Noi pensiamo che quando gemiamo non preghiamo, o l'uno o l'altra, o preghiamo o gemiamo, e invece no, il gemito è preghiera, è invocazione che sale dal profondo quando siamo sfiniti dal gridare, come dice il Salmo. È il momento in cui siamo più autentici, più veri, non presentiamo a Dio prodezze varie, ma andiamo a Lui con la nostra indigenza, come dei poveri mendicanti che hanno bisogno di tutto. Allora non presentiamo a Dio moneta falsa, ma andiamo a Lui nella nostra verità profonda, nella nostra verità ontologica, in un gemito che si manifesta a volte come un improvviso bisogno di preghiera, a volte anche con le lacrime, a volte col pentimento. E Lui che scruta i cuori, vedendo il nostro cuore così malconcio, lo Spirito Santo geme con noi e ci presenta al Padre, e il Padre si china su di noi e ci fa uno con Lui. Volevo leggere una preghiera, piuttosto una poesia, ma è bellissima. Non so di chi sia l'autore, non lo so, non è citato. Dice così: Signore, mi hai conquistato con la tua dolcezza, splendore e bellezza. Mi hai raccolto come un passero nel cavo della tua mano. Mi hai preso come un cerbiatto alla svolta di un sentiero. Mi hai afferrato, Dio, sulla soglia della mia vita. Per quale domani? Tu lo sai. Mi hai preso nel tuo cuore, trafitto dalla lancia. Mi hai preso nel tuo cuore divino e con te voglio restare per sempre, oh Signore. Ah, che bella, con te voglio restare per sempre, oh Signore. Ecco, e vi do anche qualche regoletta che vi aiuta per il combattimento spirituale, per la lotta che dobbiamo portare avanti, la lotta della fede. Vi ho detto che l'unica lotta che dobbiamo portare avanti è quella della fede. Dobbiamo lottare contro l'incredulità, che Dio non ci sia, che Dio non ci aiuti, che Dio non ci guarisca. Allora, eccovi 5 regolette. Prima, quando la vita ti dà 1000 motivi per cadere, tu rialzati. Quando i giorni sembrano bui e senza via d'uscita, tu spera contro ogni speranza. Quando le delusioni urlano più forte dei sogni, tu svegliati. Ah, questa poi la quarta. Quando le rughe solcano il tuo viso, combattile col sorriso. Quando sei giù, vieni a cercarmi e ti tirerò su. Ecco, venite a me voi tutti che siete affaticati e stanchi, e io vi darò sollievo, e io vi solleverò dai vostri abbattimenti. E per questo dobbiamo cambiare mentalità. La mente la dobbiamo cambiare noi. Siete trasformati mediante il rinnovamento nella mente, c'è scritto nella Bibbia. Il cuore lo trasformerà Dio, ma la mente la dobbiamo trasformare noi. Allora faremo l'esperienza che Dio abita in noi, in ognuno di noi, e avremo questa presenza di Dio costante che dimora, che non se ne va più. E per questo abbiamo bisogno dell'aiuto dello Spirito Santo. Vi leggo anche un'altra preghiera. Questa è una preghiera di Kierkegaard, oh, aveva delle preghiere molto profonde. È proprio intitolata Rimani nella tua dimora. La cosa sacra noi uomini la portiamo soltanto in un fragile vaso d'argilla. Ma tu, o Santo Spirito, quando abiti in un uomo, abiti in qualcosa di infinitamente inferiore. Tu, Spirito di Santità, abiti in mezzo all'immondizia, tu spirito di sapienza, abiti in mezzo alla stoltezza, tu spirito di verità, abiti in mezzo all'autoinganno. Rimani con noi, tu che non cerchi e cercheresti invano una dimora confortevole. Tu che è creatore e rigeneratore, fai da te stesso la tua dimora, rimani con noi. Che almeno una volta possa dirsi che ti compiaci di questa dimora, che tu stesso ti sei preparato in questo mio contaminato, perverso e povero cuore. Ah, ma il Signore non disdegna di venire nel nostro povero cuore. E per prepararvi, darvi una ricetta, e oggi vi do di nuovo una storiella che mi sembra molto efficace, per fare in modo che lo Spirito Santo rimanga in noi e non se ne vada più. Allora, sentite cosa ha escogitato un padre per correggere suo figlio bricconcello che ne combinava di tutti i colori. Un giorno arriva con un sacchetto di chiodi e un martello davanti a una staccionata e dice al bricconcello: ogni volta che fai una cattiva azione, pianti un chiodo in questa staccionata. E il bambino obbedisce. Il primo giorno ne pianta ben 37. Poi, man mano che i giorni passano, diminuiscono i chiodi, diminuiscono le briconate, diminuiscono, finché arriva il giorno che non ne pianta neanche più uno. Allora il padre gli dice: adesso, ad ogni buona azione che farai, toglierai un chiodo. E lui fa così e arriva il giorno in cui ha tolto tutti i chiodi. Allora il padre lo porta davanti alla staccionata e gli dice: bravo, ma guarda qui, dove hai tolto il chiodo è rimasto un buco. Tu, quando fai una brutta azione, anche dopo che l'hai tolta e non la fai più, nel cuore dell'altro rimane la ferita. E quindi mi è venuto da fare questo ragionamento, che noi siamo un po' come questo bambino, no? Ci pentiamo comunque di aver fatto soffrire l'altro, ma lo sbaglio che facciamo è che non glielo diciamo a quell'altro. Noi dentro abbiamo il dispiacere, ma l'altro non lo sa e continua a credere che noi siamo come prima. Dovremmo manifestarci di più, bisogna avere anche quell'umiltà di dirlo. Mi spiace di quello che ti ho detto, mi spiace di quello che ti ho fatto, perché allora anche l'altro, diciamo così, rimarginiamo la ferita dell'altro, se no, come quella frase che vi dicevo una volta, no? Ci vuole un attimo per ferire qualcuno e non basta una vita per farglielo dimenticare, ma anche perché non gli si dice che noi siamo dispiaciuti. Noi abbiamo fatto un cammino interiore, ma è solo interiore, oppure come diceva uno, noi siamo molto bravi a giudicare gli altri secondo le loro azioni e a scusare noi secondo le nostre intenzioni. Ma io non avevo intenzione, però intanto l'hai fatto e l'altro non ha visto l'intenzione, ha visto l'azione, eh? E quindi chiediamo al Signore questa grazia di manifestarci di più, di dire di più, mi spiace, ci vuole anche più umiltà, anche l'orgoglio che ci impedisce di manifestarci. Ecco, e oggi voglio darvi una curiosità, di solito vi do delle curiosità astrofisiche, oggi ve ne do una vegetale, siccome abbiamo parlato di un seme. Sapete qual è l'albero più vecchio del mondo? Quanto può avere un albero di anni? 600, 800? Ebbene, ne ha addirittura quasi 10.000, 9.558. Si trova in Svezia, è un abete rosso, lo si chiama old vuol dire vecchio in inglese, old ticco, e ha raggiunto la venerabilità di quasi 10.000 anni, un albero, vedete? Che non avrei mai immaginato, pensavo 600, ma che un albero raggiunga quasi 10.000 anni non l'avrei mai immaginato. Vedete la forza del seme? Ma il seme della grazia è ancora infinitamente più forte e poi esploderà in gloria. Ecco, carissimi, allora adesso vi lascio la vitamina spirituale. L'ho presa da un salmo e l'ho intitolata Dove rifugiarti nel momento del pericolo? Rifugiati all'ombra dell'Altissimo, pietà di me, Signore, in te mi rifugio all'ombra delle tue ali finché sia passato il pericolo. Invocherò Dio l'Altissimo, saldo il mio cuore, oh Dio, saldo è il mio cuore. Salmo 57. Ecco, carissimi, auguro a tutti una buona e santa domenica. Se avete chiarimenti, il numero è 338 75 53 847 e ciao a tutti da Vilma.